Allora, riflessioni, naturalmente le notizie le conoscete, questa mattina ancora cercheremo di scavare dentro di noi e fuori di noi per capire cosa sta significando questo coronavirus per le nostre vite, per la nostra società. Parleremo molto del tema della libertà, lo faremo con Massimo Cacciari, tra un po' con Ludovico Arte, il presidente dell'IT Marco Polo, e poi con lo storico Luca Bravi, e insomma rimanete con noi fino alle 10. Naturalmente mi chiedono, ma Raffaele Palumbo che fine ha fatto? No, tranquilli, l'ho già detto, aveva preventivato un periodo di vacanza e è cascata a fagiolo, per dire così, ma sta bene, tranquilli, tornerà credo lunedì, vero Ragione Crescioli, o forse venerdì? Quando lo rimpatriamo?
Forse anche venerdì.
Venerdì, ecco, probabilmente venerdì riavremo Raffaele. Nel frattempo noi continuiamo con le nostre riflessioni e salutiamo e ringraziamo Maria Cristina Carratù, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Ora, Maria Cristina Carratù, per chi non la conoscesse, quei pochi che non la conoscessero, firma di Repubblica, ma soprattutto una cronista in grado anche di scavare, no? Nell'intimo delle persone, nella spiritualità, quindi molto interessante quello che Cristina ci dirà a proposito di come sta leggendo lei, come stai leggendo tu questo momento nostro così complicato in cui all'improvviso ci sono saltati tutti i parametri che credevamo più solidi della nostra esistenza, a partire dalla possibilità ad esempio di muoverci, no?
Certo, devo dire che questo è un momento molto interessante per tanti punti di vista, fermo restando che stiamo parlando tutti in questo momento, noi stiamo parlando da persone sane che non hanno problemi di salute, almeno al momento, e quindi questo ci colloca, come dire, in una situazione privilegiata. Ma sicuramente, se potendo limitarci a questo osservatorio privilegiato, bisogna dire che questa situazione che scardina certezze, scardina parametri in cui è così facile adagiarsi tutti i giorni, è molto salutare da un punto di vista proprio culturale, personale, culturale e sociale, perché ci abitua a metterci continuamente in discussione e a non fermarsi mai alla superficie delle cose, dei dati, alla superficie delle nostre certezze, ovviamente. E quindi questo vale.
Tu sei dalla, diciamo, ottimista, nel senso che è un periodo in cui potremmo addirittura migliorare noi stessi e la società?
Senti, io l'ottimismo lo ritengo un atteggiamento molto superficiale, perché è un po' un volersi raccontare alla meglio, per così, è una spesso una sorta di illusione che ci costruiamo, l'ottimismo. Io parlerei piuttosto di realismo, di sano realismo, no? Cioè, vedendo proprio quello che succede, intanto, per esempio, questa facile
pronto? Sì, sì, ci sono, ti sentiamo, sì, assolutamente.
Così, idea che abbiamo scoperto, come dire, il senso collettivo perché sventoliamo le bandiere, vedevo oggi dappertutto ci sono le foto per i 159 anni dell'Unità d'Italia. Ecco, è giusto pensare che in questa occasione noi riscopriamo i valori collettivi, il valore della solidarietà, però nella stragrande maggioranza di noi lo facciamo stando a casa, e questo ci dovrebbe, come dire, mettere addosso una forte inquietudine, nel senso, dovremmo domandarci continuamente perché, come dire, in un certo senso disporci ad espiare il fatto che non possiamo fare di più per gli altri. È vero che in questa occasione noi riscopriamo, possiamo riscoprire, non è detto che lo facciamo, le relazioni intime, quelle familiari, quelle delle persone che ci sono più vicine, ma ammesso e non concesso che questo sia sempre possibile, a volte, come sappiamo, le famiglie sono dei piccoli inferni per chi ci sta dentro, e quindi anche in questo momento bisogna pensare anche a chi sta vivendo questa situazione. Ma in ogni caso questo sentimento collettivo è un sentimento che si sta coltivando molto, con molta facilità, e non è mai semplice invece stare con gli altri, sentirsi parte di una collettività. È fin troppo semplice sentirlo affacciati ai balconi, no? Di fronte a un'emergenza. La vera sfida è quella quotidiana dello stare insieme, che secondo me, approfittando di questa pausa di riflessione, bisognerebbe proprio rilanciare in qualche modo con un maggiore senso di responsabilità. Troppo facile dire siamo tutti italiani, ci vogliamo bene come siamo bravi quando ci sono i terremoti, no? O i virus. Anche perché questo virus è straordinario, per quello dicevo che in questo senso ci aiuta a decontestualizzare, no? E a scardinare le nostre certezze, perché è un virus che nello stesso tempo abbatte tutte le barriere, come se fossero biscotti, no? È un virus più che mai globalizzato e che paradossalmente però ci riporta le nostre individualità, che siano proprio individualità fisiche di ognuno di noi o le individualità di gruppo, familiari, di piccolissimo vicinato. E questa tensione tra l'individualismo e questa globalizzazione di fatto è un po' il percorso che noi dovremo abituarci a fare d'ora in poi, molto più di quanto non abbiamo fatto finora. Perché è salutare? Perché non ci si può né disperdere soltanto nel globale, come spesso succede, né chiudere in qualunque forma di individualismo. Bisogna sempre andare da un polo all'altro. Questo percorso è un percorso che sarebbe interessante poter cominciare a frequentare d'ora in poi sapendo che, come dire, la nostra prospettiva sulle cose deve essere sempre una prospettiva dinamica, un andare e venire. E appunto uno degli effetti deleteri di questo periodo invece potrebbe essere proprio quello o di chiudersi nel proprio intimo, va bene, oppure quello di, come dire, ugualmente chiudersi nel terrore di una pandemia globalizzata che porterà all'estinzione dell'umanità. In questo senso penso che sia, come dire, un virus positivo da un certo punto di vista, sempre precisando. Naturalmente per chi ci ascolta e che ha qualcuno malato o a sua volta è malato, che questo punto di vista lo possiamo fortunatamente coltivare essendo ancora in piedi. Chi è letto probabilmente accede a una visione, a riflessioni ben più profonde di queste. Mi sarebbe interessante poi chiedere quali sono.
Certo, questo è evidente. Dovremmo ricordarcelo però anche questo sempre, no? Perché quando ad esempio parliamo dei morti nel Mediterraneo, anche noi che siamo antirazzisti, che siamo per l'apertura delle frontiere, ne parliamo da un punto di vista di chi non ha sofferto la privazione che porta al viaggio e la morte dei propri cari nella tomba nel mare. Quindi questo virus forse ci dovrebbe insegnare anche il punto di vista dell'altro. A me interessa molto però anche, tu parlavi di una tensione giustamente tra l'individuo e la globalizzazione. Oggi parleremo molto, e lo stiamo facendo da qualche giorno, forse in maniera anche un po', se vogliamo, controcorrente, ma del resto se non lo fa contro radio, chi è che lo fa? Della tensione tra lo stato di diritto e lo stato di eccezione, no? Perché noi abbiamo visto evaporare all'improvviso tutta una serie di libertà che sono i cardini a partire appunto dalla libertà di spostamento in nome dell'interesse superiore, ovviamente, ma qualsiasi dittatura in fondo, ne discuteremo col professor Bravi, nasce in nome di un interesse superiore. Eppure noi vediamo un grande consenso, no, che si sviluppa verso misure sempre più, diciamo, restringenti. Anche questo è un tema interessante, cioè una tensione tra la libertà assoluta, che era il manifesto di questa contemporaneità globalizzata, e però dei beni supremi come la salute, che non possono stare dentro questo recinto in cui ognuno è libero di fare quello che vuole.
Sì, esatto, anche questo è un grande tema di riflessione in questo momento, e io sono convinta che una democrazia matura, consapevole, rodata, una profonda consapevolezza di che cosa sia la libertà veramente, che non è, come diceva Calvino nelle lezioni americane, la piuma che cade sbattuta dal vento qua e là, ma è il volo dell'uccellino, no? Che governa il suo movimento nell'aria e quindi sa anche trovare le rotte e rinunciare a una rotta se il vento è contrario, no? O comunque sfruttarlo per trovarne una più adatta a raggiungere la meta. Ecco, la libertà vera in una democrazia matura è anche saper rinunciare temporaneamente e individuando i veri, reali, fondanti motivi per cui questo si fa, ha una parte della propria libertà in nome di un bene superiore. È chiaro che, come in tutte le cose, anche nella normalità della vita democratica, non soltanto nei momenti di emergenza, ognuno di noi deve essere in grado di esercitare il proprio spirito critico, quindi nella misura in cui queste indicazioni restrittive vengono dallo Stato, dall'istituzione ovviamente, come è ovvio, è chiaro che ognuno di noi deve essere in grado di leggere correttamente quali siano i reali motivi che vengono messi in gioco in questa decisione e allertarsi a non appena questo limite viene superato ed entra in gioco invece un arbitrio che è l'inizio della fine della democrazia. Ma questa capacità di lettura critica, che va esercitata più che mai in momenti come questi, ritengo che vada esercitata tutti i giorni, a cominciare dal momento in cui uno la mattina si informa e legge le cose con cui si informa. Non parlo più di giornali, perché sappiamo tutti che giornali...
No, parliamo naturalmente di circuito mediatico nella sua complessità, ovviamente.
Qualunque cosa accada nel circuito mediatico. Oggi più che mai, visto che abbiamo a disposizione tutto il mondo del web, diciamo, oggi più che mai lo spirito critico e saper interpretare, mettendole a confronto le une con le altre, le informazioni che ci arrivano, è fondamentale per orientarci nella vita. Ma ecco, in momenti come questi direi che esercitare questo spirito critico tutti i giorni, a partire dalle scuole in su, è un buon antidoto, un buon, come dire, sistema immunitario da far scattare anche quando ci sono dei momenti in cui bisogna rinunciare a delle libertà. Quindi anche questo, diciamo, sono ottimista con la sottolineatura che ti ho detto prima, in che senso io tendo l'ottimismo.
Allora, è arrivato un messaggio, dice: sì, si limita le norme alla libertà dei più deboli, come richiede una democrazia vera. Però anche questo va criticizzato, no? Perché io, che vivo con 5 persone in uno spazio di 50 metri, ho una libertà e sono molto più debole di chi ha a disposizione 200 metri e più il giardino. Anche questo, certo, no? è un elemento di valutazione. Non possiamo essere tranchant rispetto a chi è più debole rispetto a cosa. In conclusione, Maria Cristina Carratù, e grazie per queste riflessioni, Maria Cristina Carratù di Repubblica, brevemente, chi ti ha colpito di più in senso positivo e chi ti ha colpito di più in senso negativo in questa vicenda finora?
Finora. Chi mi ha colpito di più sono alcuni, sembra retorico dirlo, ma è così, alcuni medici, alcuni dei quali sono miei carissimi amici, che dal primo giorno, praticamente ancora prima che ci fosse il caso 1 a Firenze, erano pronti ad affrontare qualsiasi sfida e si sono chiusi dentro gli ospedali senza mai risparmiarsi, in un certo senso affidandosi alla buona sorte, naturalmente con tutte le precauzioni possibili, ma senza minimamente avere neanche la voglia di tirarsi indietro un minuto. E questi sono esempi di come in questi casi poi le persone siano capaci di tirare fuori il meglio di sé. Ecco, gli esempi negativi sono alcune, parlo sempre della mia esperienza personale, alcune chat, per esempio su WhatsApp o su Facebook, con i gruppi che si abbandonano veramente a questo sentimentalismo della patria, no? Dell'unità, della solidarietà sotto il tricolore, che secondo me nasconde delle tentazioni, ecco, queste veramente sì, totalitarie. Queste sono persone, perché per come si esprimono in questi giorni sono sicura che potrebbero un domani cercare un dittatore che mettesse ordine, spedisse negli ospedali quelli che si comportano male e poi magari ce li tenessero anche dopo, no? E questo vale anche per quelli che riscoprono con tanta facilità la bellezza delle relazioni familiari, come dicevi tu, no? Spesso le famiglie sono inferni, questa è la verità, e così come può essere un inferno stare chiuso in un appartamento minuscolo con dei malati, dei disabili, dei bambini piccoli, o magari essere una coppia in crisi. Chiaramente queste sono tutte realtà che hanno bisogno, un fondamentale bisogno di emergere, di essere curate, e una democrazia vera deve, non può chiudere gli occhi di fronte a queste cose. Questa sarà un'emergenza, un rebound di cui bisognerà tenere conto a crisi finita. Quello che si è creato all'interno di questi nuclei chiusi, che sono i nuclei familiari, in questo periodo andranno curate molte ferite nuove che si saranno create. Quindi anche qui attenzione a non creare mai una retorica. Ogni volta che si crea una retorica, qualunque sia il tema, è un vero pericolo per la democrazia. Questo io penso.
Grazie davvero. Peraltro giungono apprezzamenti sulle tue riflessioni. Grazie a Maria Cristina Carratù e naturalmente buona vita a te in questo periodo così difficile. Ti leggeremo ancora insomma con interesse sulle colonne di Repubblica altrove. Buon lavoro, ciao.
Grazie, buona vita a Controradio.